Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS, nel quale oggi parliamo del vertice che si è tenuto nelle ore scorse a Riyadh in Arabia Saudita tra le delegazioni di Russia e Stati Uniti, e per farlo ci colleghiamo con il giornalista, ex direttore dell'agenzia ANSA ed esperto di questioni statunitensi Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero e ben ritrovato.
Buongiorno a te Dario e buongiorno a chi ci segue.
Per cominciare, ci racconti cosa è accaduto a Riyadh dal punto di vista dei temi e dei toni tenuti in questo vertice?
Dunque, il fatto importante è che l'incontro ci sia stato, c'è stato l'incontro tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato, neo segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio. Era da prima dell'invasione dell'Ucraina, che quindi da oltre 3 anni, l'invasione dell'Ucraina farà 3 anni il 24 febbraio, lunedì prossimo, dicevo, erano da prima dell'invasione dell'Ucraina che un incontro a questo livello tra Stati Uniti e Russia non si verificava, e anche i contatti telefonici tra Lavrov e il predecessore di Rubio, Anthony Blinken, si contavano sulle dita di una sola mano e non erano stati particolarmente positivi. Invece c'è stato l'incontro, ci si attendeva un avvio di negoziato per porre fine al conflitto in Ucraina, e questo è avvenuto. È stato anche costituito, cosa che non si nega mai a nessuno, un gruppo di lavoro ad alto livello per avviare i preliminari della trattativa e soprattutto per creare le condizioni perché dopo l'incontro tra Lavrov e Rubio ci sia un incontro, questo sì, al vertice dei due paesi, tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Candidato ad ospitarlo è ancora Riyadh, anche se proprio in queste ore il presidente della Turchia Erdogan ha rinnovato la disponibilità del suo paese a ospitarlo. Ricordiamo che Erdogan, soprattutto nella prima fase del conflitto, fu molto attivo e in qualche misura efficace, perché fece fare ai due paesi belligeranti la pace del grano, consentendo la ripresa delle esportazioni cerealicole dell'Ucraina. Dunque c'era un certo ottimismo, forse un ottimismo eccessivo, nell'immediatezza dell'incontro, perché c'era chi si aspettava che già la prossima settimana potesse esserci il vertice Putin-Trump. Mi pare che dopo l'incontro, pur con commenti positivi, un po' velenosi quelli di Lavrov nei confronti degli assenti, ma ne parliamo fra un istante, ma pur nei commenti generalmente positivi delle due delegazioni, la prospettiva dell'incontro tra Putin e Trump è stata spostata al mese di marzo, verso la fine del mese di marzo. Questo perché probabilmente l'incontro fra i due leader avverrà quando le condizioni per la pace, che in realtà sarà probabilmente un cessate il fuoco, saranno state delineate, e l'incontro fra i due leader avrà la garanzia di un successo e non il rischio di un flop.
Hai fatto riferimento agli assenti, Giampiero. Ovviamente uno su tutti, ovvero il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dall'altra anche inevitabilmente l'Unione Europea, che infatti nel momento in cui Donald Trump ha annunciato questo vertice con i rappresentanti del Cremlino si è affrettata a convocare un summit d'urgenza a Parigi, da quale però sono emerse considerazioni direi piuttosto diverse rispetto a quelle delle quali parlavamo poco fa. Ecco, di fronte a questo stato di cose, di fronte anche a questo punto direi alla voglia dell'amministrazione Trump di sbandierare ai 420 il nuovo corso dei rapporti tra Washington e Mosca, e dato che tutto lascia intendere che Trump volgerà le spalle a Zelensky. Kiev deve rassegnarsi a questo stato di cose, cioè deve rassegnarsi al fatto che la guerra, se finirà, finirà senza che Kiev riuscirà a riprendere neanche parzialmente i territori ceduti alla Russia sul campo.
L'assenza dell'Ucraina è senz'altro il dato che più colpisce, ovviamente colpisce anche l'Ucraina. Si era ipotizzato che dopo aver incontrato Lavrov, Rubio incontrasse Zelensky a Riyadh, ma Zelensky ha fatto sapere che nelle prossime ore non sarà a Riyadh. Mentre si incontravano Rubio e Lavrov, lui era appunto ad Ankara e incontrava Erdogan. Riceverà Zelensky la visita dell'inviato speciale per l'Ucraina degli Stati Uniti, Kellogg, che era oggi a Bruxelles a tamponare l'altra assenza, quella dell'Unione Europea, a tamponare fino a un certo punto, perché dell'assenza degli europei pare non importare molto a Trump e neanche a Lavrov, che è stato caustico nei loro confronti, come è stato molto duro nei confronti di Zelensky, dicendo che bisogna dargli qualche bastonata in testa. In realtà sono 3 anni che la Russia dà bastonata in testa all'Ucraina, con, a parte i combattimenti al fronte, bombardamenti notturni con aerei, missili e droni sulle città e sulle infrastrutture ucraine. Comunque l'assenza dell'Ucraina in qualche modo va sanata, perché gli Stati Uniti potranno anche negoziare per conto dell'Ucraina o su mandato dell'Ucraina, ma dovranno comunque avere l'assenso dell'Ucraina che quanto scaturirà da un accordo con la Russia sia accettabile per Kiev, che dal suo punto di vista ha già rinunciato, lo ha detto più volte ripetutamente nelle ultime settimane Zelensky, che alla riconquista o al ristabilimento delle frontiere prima dell'invasione, alla vigilia dell'invasione, e addirittura Zelensky aveva ipotizzato una sorta di baratto tra il fazzoletto di terra russo che gli ucraini hanno occupato nella regione di Kursk e i 2/5 dell'Ucraina che i russi occupano ormai quasi stabilmente da quasi 3 anni, avanzando negli ultimi tempi in modo abbastanza regolare. Quindi l'integrità territoriale dell'Ucraina sarà difficile da salvaguardare, credo che non ci creda nessuno, non ci crede neppure l'Europa, che pure però continua a dirlo. Ecco, qui c'è una differenza notevole. Gli europei che si sono visti a Parigi domenica, poi c'è un'altra iniziativa francese per un altro vertice con i paesi che non c'erano a Parigi domenica, gli europei per il momento restano ancorati a un linguaggio che è quello dell'era Biden e non è quello dell'era Trump, cioè restano ancorati al linguaggio della pace giusta, che non è quella che ha in mente Trump. Quella che ha in mente Trump è una pace che in qualche misura retribuisce l'invasione, l'invasore, cioè chi ha aggredito trarrà un vantaggio dalla sua aggressione. Ma al di là di questo, sarà una posizione probabilmente superata nei fatti quando l'Ucraina accetterà un cessate il fuoco su linee che sono più o meno le linee attuali del fronte e non le linee del 24 febbraio 2022. Al di là di questo, l'Europa avverte l'esigenza di fare di più per garantire la propria sicurezza e quindi di spendere di più per la difesa, non tanto per come si concluderà la vicenda ucraina, ma quanto per le ripetute affermazioni dell'America, del Trump 2, di un minore impegno per la difesa europea, anche una minore presenza sul territorio europeo. Come questo avverrà, se questo avverrà, i tempi in cui avverrà, resta ancora da determinare. Una cosa a me sembra chiara, nonostante il governo italiano nelle ultime ore dica il contrario, cioè lamenti l'iniziativa di Parigi come un'iniziativa di alcuni paesi, se l'Europa vuole rafforzare le sue strutture di difesa e le sue capacità di decisione in politica estera, non può farlo a 27, perché fra i 27 vi sono troppe differenze, troppi diritti di veto che potrebbero essere esercitati da un singolo paese, ma deve farlo con un nucleo più ristretto. ristretto di paesi che siano più determinati a mettersi insieme e più disposti a rinunciare nel loro nucleo al diritti di veto reciproci. Questo è sempre accaduto nella storia europea. Tutte le maggiori passi avanti dell'integrazione europea, che siano la libera circolazione dei beni, la libera circolazione delle persone o la moneta unica, si sono sempre fatti partendo da nuclei più ristretti di quelli dell'insieme della comunità e poi dell'Unione, e quindi non c'è niente di scandaloso che questo avvenga anche per la difesa, anzi è meglio che avvenga piuttosto che tenere tutto bloccato per voler decidere a 27.
Troppi galli a cantare, non si fa mai giorno. Grazie a Giampiero Gramaglia e a presto.
Grazie a te Dario e una buona giornata a chi ci ha seguito.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.